Bazinga. Ragazzi, sono veramente un po'.
Buon inizio di fine settimana.
Buongiorno a tutti, questo venerdì speciale.
Speciale anche questo venerdì perché, come avete ben capito, questa settimana si parla di cose speciali.
Mi piace questa settimana, è molto musicale, questa scelta delle tre canzoni.
Sì, abbiamo dato spazio alla musica anche perché la musica di questo quinquennio meritava più spazio di quello che si poteva dare concedendo una sola settimana.
Direi di più, la musica a partire da questo quinquennio, perché anche per gli anni 90 e 2000 ci saranno tutte le puntate speciali, quindi
ne sentiremo delle belle.
Delle bellissime.
Delle belle, come molto probabilmente ne sentiremo adesso, perché vi proponiamo subito,
senza pensarci troppo,
uno dei gruppi che, non lo so, ha fatto la storia di quest'epoca un po'.
Sì, gli anni 80 sono i loro. Sono gli Spandau Ballet con True.
So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe, this is the sound of my soul.
Spandau Ballet.
Che anni questi anni.
Che anni.
Quanta bella musica.
Poi posso dire che questa musica ti fa venire proprio voglia di abbracciarti e di ondeggiare. Come...
È il lento, proprio. È il lento. Ho letto tra le varie classificazioni che danno a questo gruppo di Spandau Ballet, c'è la definizione del genere è New Romantic.
Sì,
figurati.
Sì. E quindi...
Ma...
perfettamente a tema poi con la puntata, perché
esatto,
anche siamo un po' romantici oggi.
Forse. Spandau Ballet, tra gli altri degli anni 80, nelle puntate precedenti abbiamo citato Michael Jackson, AC/DC, ma anche Pink Floyd, Led Zeppelin, gli esordi di Madonna, tanta tanta musica di qualità.
Degli anni veramente d'oro. D'oro come i nostri profili social, perché non lo diciamo mai, ma abbiamo una pagina Facebook che è ricca,
bellissima,
sia da vedere che da ascoltare, che si chiama Weird Inside e basta.
Weird Inside e basta, poi c'è la pagina Facebook di Onde Quadre, sito internet di Onde Quadre con tutti i podcast, sia nostri sia delle altre trasmissioni.
Ricordiamo ondequadre.polito.it.
E a questo punto... procediamo
sulla base giusta.
Sì, sulla base giusta, perché questi sono gli anni di
Ghostbusters 84 precisamente. Quindi ci siamo rientrati per un pelo. E cosa dire? Cioè, c'è tanto da dire, perché questo film è uno dei film che ha incassato di più. Un, come si dice, proprio un
Ghostbuster, un blockbuster.
Un blockbuster. E pensa che anche loro, secondo me, all'epoca non esistevano i social, non esisteva, diciamo, ancora l'internet come esiste oggi. Quindi anche la promozione è stata molto particolare. Perché la macchina, la ricordi?
Come no?
Echo One.
Come no? È inconfondibile.
Ecco, andava in giro per Manhattan pubblicizzando il film. Quindi, voglio dire, chi si vedeva passare quest'auto, che comunque dà nell'occhio, si faceva qualche domandina. In più, sulla fiancata dell'auto, di quest'auto, ma anche nel primo trailer, c'era un numero di telefono al quale si poteva chiamare. E questo numero di telefono era collegato a una sorta di segreteria
per le infestazioni dagli spettri,
preregistrata, in cui c'era la voce di Bill Murray e il nostro Daniel Aykroyd,
sì,
che rispondevano scusateci per l'inconveniente, ma siamo fuori ad acchiappare fantasmi. E quindi
per il momento un po' male, ti dovevi tenere i tuoi fantasmi in casa.
Però funzionò come strategia.
Funzionò, e come? Sì, perché il film, sì, carino, ma è rimasto nell'immaginario più per quello che ha lasciato, più per i suoi personaggi, per i fantasmi e tutto il resto, che non forse per il suo significato cinematografico. Ma altra curiosità che vi vogliamo raccontare è quella del casting, che è stato un po' travagliato, perché all'inizio la produzione aveva in mente Belushi e Croyd, come per i Blues Brothers, Eddie Murphy,
sì, sì.
Che però poi per una serie di vicissitudini il cast è stato rivisto e sono stati scelti gli attori così.
Anche perché il film nasce da un'idea alla fine di Aykroyd, che disse, questa guida galattica per autostoppisti, da qui prese l'idea, dice: io vorrei fare un film dove c'è gente che acchiappa fantasmi. E poi è nato Ghostbuster.
Con la promessa di raccontarvi altro immediatamente dopo, vi facciamo sentire Every Breath You Take dei Police.
Single day, and every word you say.
Questi erano i Police.
E adesso facciamo un bel gioco di società. Prendiamo questa bellissima canzone dei Police. Cerchiamo di spogliarla di ogni suo significato più romantico, più affettuoso. E lasciamone solamente quella patina un po' ansiogena, un po' opprimente. E a questo punto proviamo a immaginare un regista degli anni Ottanta, uno a caso, Stanley Kubrick, seduto nel suo ufficio. Sulla sua scrivania c'è una pila interminabile di romanzi horror.
Che
lui che fa? Li legge, legge le prime 10 pagine e li scaglia contro il muro. Non gli è piaciuto. Secondo libro, prime pagine, scagliato contro il muro. Terzo, cestino dell'immondizia. La sua segretaria era letteralmente impazzita, fin quando un giorno non sente il suo capo più sereno.
Ok, senza, non sente le botte, il rumore dei libri infranti sul muro.
E perché lo sente più sereno? Perché Stanley Kubrick incontra il romanzo del 1977 di Stephen King intitolato Shining.
E addirittura lo chiama a telefono e gli dice: senti, io sono interessato, che dici?
Si fa? E si è fatto.
E poi si è fatto.
E come?
Pensa tu che c'è anche un rapporto strano tra i due, perché delle leggende narrano che nel cuore della notte Stephen King venisse svegliato dalle telefonate del buon Kubrick che gli chiedesse ad esempio cose tipo: ma tu credi in Dio alle 3 di notte? Che voglio dire,
doveva creare l'atmosfera giusta, era calatissimo nel ruolo.
Ti mette un po' quell'ansia. Cosa anche molto interessante è il fatto che ti ricordi il numero della camera?
237 o 217,
ecco,
la seconda
per gli amanti del libro è la 217. Solo che cosa è successo? Che il gestore dell'hotel ha detto: guarda, se noi mettiamo la 217, poi questa camera qui o è assaltata da gente che vuole soggiornare qui in questa camera, oppure non vuole più soggiornarci nessuno. Quindi mettiamo il numero di una camera che non esiste, e così venne scelto il 237.
È bella storia. Come bella storia, piccola chicca tecnica: per questo film, per la prima volta, Stanley Kubrick decide di utilizzare la Steadicam,
sì,
che è quel bellissimo stabilizzatore che serve a rendere più umane le riprese in soggettiva, cioè per potersi calare più in maniera più coinvolgente nel punto di vista del personaggio del quale si vogliono seguire le orme.
E la cosa molto interessante della Steadicam è che tu puoi fare tutti i movimenti del mondo, puoi saltare anche da un palazzo, la ripresa rimane sempre stabile,
perfettamente stabile.
E l'abbiamo visto con il, che cos'era, un triciclo, quello
triciclo,
del bambino,
come no, il triciclo
che girava per questo hotel dove c'era praticamente solo lui e un po' di entità soprannaturali.
È il buon scrittore Jack Nicholson, che è stato ingaggiato anche qui dopo non poche vicissitudini da parte della produzione, perché inizialmente il buon Stanley Kubrick aveva in mente di ingaggiare altri attori, tra cui Robert De Niro, Robin Williams, Harrison Ford. Hanno tutti e tre rifiutato, è stato scelto Jack Nicholson.
E anche perché da quello che ho letto non li reputava abbastanza psicopatici.
No, non abbastanza. Soprattutto De Niro non particolarmente forte di stomaco, perché dice che dopo aver letto la sceneggiatura di aver fatto incubi per diversi mesi.
Ok, quindi
non faceva per lui.
Era giusto Jack Nicholson per quello che si è visto.
Perfetto,
poi
direi.
Ci ascoltiamo,
sì.
Caparezza, cambiamo un po'. Anche lui parlò di una stanza un po' di tempo fa. Con Tony Allett, Goodbye Malinconia.
A malinconia, tutti nell'angolo, tutti che piangono, toccano il fondo come l'Andrea Doria. Chi lavora non tiene dimora, tutti mutande, non quelle di Borat. La gente è sola, beve poi soffoca come John Bonham. La giunta è sorda, più di Beethoven quando compone la nona. E pensare che per Dante questo era il bel paese, laddove si suona. Per pagare le spese bastava un diploma, non fare la starolicona. Né buttarsi in politica con i curricula presi da Stalle Riona. Nemmeno il caffè sa più di caffè, ma sa di caffè di Sindona. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti. Non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno.
fuga, migranti in fuga dal bagnasciuga. E malinconia, terra di santi, subito e sanguisuga. Il paese del sole in pratica, oggi paese dei raggi uva. Non è l'impressione, la situazione più grave di un bar sottuba. E chi vuole rimanere, ma come fa? Ha le mani legate come Andromeda. Qua ogni rapporto si complica, come quello di Washington con Terra. Si peggiora con l'età, ti viene il broncio da Gary Coleman. Metti nella valigia la collera e scappa da malinconia. Tanto se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti. Non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti.
Sono un eroe, Caparezza dice, vivo nella stanza 237 ma non farò la mia famiglia affette perché sono un eroe, quindi...
E qui citazione al buon Kubrick. Invece qui nel duetto con Tony Halley, appunto il cantante di Spandau Ballet, abbiamo fatto un capolavoro.
Anche perché...
si chiude il cerchio.
Chiudiamo il cerchio e parliamo un po' di Italia.
Torniamo in Italia, sì.
Seguendo Caparezza, perché ci sono stati dei film che hanno fatto... la storia, soprattutto Massimo Troisi con due film non ci resta che piangere. E ricomincio da 1, 2, 3 che facciamo in tempo solo a citare, ma che meriterebbero veramente
sì
una puntata intera.
Insieme a Massimo Troisi cito anche il buon Lello Arena, insieme al quale suo compagno a teatro, suo compagno al cinema, hanno fatto davvero la storia.
Ma forse di Troisi potremmo parlare negli anni 90 con Il Postino.
Chissà, perché no? Lasciamoci questa finestrella aperta, così magari gli ascoltatori dopo questo venerdì speciale tornano ad ascoltarci, tornano a sentire il nostro podcast, scaricarci, fare tutto come gli pare.
E ricordiamo che il prossimo quinquennio 85-89, ne vedremo e ne sentirete delle belle. Ci salutiamo e ci diamo appuntamento a lunedì. Ciao,
ciao.
Per voi e per gli amici.
Weird Inside.